suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Ma siamo ritornati, buon anno a tutti quelli che sono all'ascolto da casa in questa notte da lupi, si dice così, insomma, notte da lupi, ma potremmo anche dire, notte da, non so, aiutatemi ospiti, chi c'è in giro a Milano stasera?
Notte
noi.
Dalle mille pistole.
Ecco, perfetto, ci sono tutta una serie di notti importanti, famose che potremmo evocare, loro sono stati coraggiosi, sono qui sul palco del suggeritore Nightlife che questa sera riprende la parte 2025 della sua stagione di serate nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Qui davanti ci sono una serie di valorosi che hanno accompagnato alcuni degli ospiti. Fatevi un applauso perché...
Bravi! Bravissimi!
Noi siamo qui in zone, insomma zone che Milano conosce bene, dove sono successe tante cose, tanta mala, tanto testori, peraltro nel teatro di cui parleremo tra poco, che ha nel frattempo cambiato sede da molti anni, ma insomma proprio qua di fronte in via Duprè sono successe tante cose, quindi siamo in un, noi qui al MacMahon siamo in un ambito autenticamente milanese, una parte delle cose che succederanno stasera sul palco effettivamente proprio celebrano alcuni pezzi della storia del teatro di Milano, nuovi e vecchi. Con questa criptica introduzione in cui non si capisce un cazzo di chi c'è sul palco, di che cosa deve fare, così vi ha detto proprio così in milanese, io proseguo invece nel dire che poi c'è anche uno spettacolo che non credo abbia moltissimo di milanese, ma è in un teatro in un altro quartiere storico di Milano e quindi volendo c'è un trade union fra tutte le persone che sono qui stasera, invece non volendo non c'è. Però comunque a parte questo, io ringrazio davvero tutti quelli che sono venuti qui stasera perché stasera fa proprio freddo, ma noi ci tenevamo a riprendere oggi, poi vi dirò cosa succede nei prossimi lunedì e quindi comincio a guardare verso la mia destra, la sinistra per gli spettatori in platea e nessuna posizione per voi che siete all'ascolto da casa perché non potete vedere ma solo ascoltare. I Deux Perdus!
Buonasera! Con Wolf in pole position, felicissimo di suonare il pianoforte a coda di Radio Pop.
Ho dimenticato di ringraziare Zacca, il nostro tecnico, che viene, è appena tornato dalla Calabria, dalle vacanze, però adesso è ritornato già nel freddo di Milano da qualche giorno e quindi diventa milanese ad honorem, come ormai è da tempo, quindi un applauso anche a Zacca, soprattutto ai nostri tecnici che fanno delle cose a volte molto complicate. Bene, allora, dopo questi convenevoli iniziali, perché parto dai Deux Perdus? Perché saranno la nostra colonna sonora questa sera con alcuni dei loro pezzi più famosi, ci racconteranno quali saranno i loro prossimi progetti, vedo che Marangoni qui ha i capelli blu su fondo giallo, giallo e nero tipo Radio Popolare, quindi approvo perché sono i nostri colori aziendali.
Sai che non riesco a trattenermi nel mettermi in pandan, in dépendance, come si dice pandan a Milano, in dépendance e con il logo di Radio Pop ogni volta che sono
certo, è come il Vitel Toné e la Pétineuse che sono quelle invenzioni milanesi.
Bravissima, questa me la segno.
Parole inesistenti in francese che ci sono solo qui. vabbè, comunque una canzone sulla Pétineuse, maestro Wolf, io me la magari
segniamo,
cioè su
segniamo.
Tutte le parole milanesi che simulano il francese, sì, l'ascenseur, eccetera, va benissimo.
Alla Nanni Svampa piacevano tantissimo queste parole, a Nanni,
che vi ha battezzati, che vi ha dato il nome che avete. E I Deux Perdus, raccontateci innanzitutto come va la raccolta fondi o come è andata la raccolta fondi per la vostra sede.
È ancora attiva, attenzione
andando.
Quindi
ecco, diciamolo dunque.
Potete partecipare ancora sul sito di Rete del Dono, che ringraziamo tantissimo. È attiva la nostra raccolta fondi per dare la possibilità a chiunque voglia scendere nel nostro seminterrato di scendervi. Quindi vogliamo creare un ascensore per disabili nel nostro nuovo spazio di Niguarda, che abbiamo battezzato il laboratorio del dottor Frankenstein in onore del nostro nuovo progetto. Diciamo che stiamo cercando di arrivare alla cifra di 15.000 euro, ci siamo quasi arrivati, perché questo ascensore costa quello. Abbiamo fatto diversi preventivi e ci siamo quasi, insomma, perché questo luogo deve diventare veramente vivibile per tutti noi, tutte noi, tutto noi, come diremmo, insomma, in francese.
Come diremo, con un gergo che effettivamente adesso possiamo osservare. Allora, voi avete già lavorato con un gruppo di cui fa parte anche Michele.
Assolutamente, siamo
qua, infatti, a voi. Aspetta che ti do uno dei microfoni.
Rappresentanza.
Posso chiedere a Lorenzo un gelato che poi gli restituiremo.
Siamo qua come compagnia minima teatralia con una certa rappresentanza, compresa una delle dirette interessate per questo ascensore disabili, che è Erminia Munari.
Applausi a Erminia, che è stata anche ospite di una nostra festa.
Qua sul palco con noi Michele La Fortezza, fanno parte della nostra compagnia di 80 persone di diversa età, abilità, provenienza, genere e possibilità, provenienti da tutte le disparate zone del Nord Milano, fra cui qualcuna l'hai citata anche tu. Ormai abbracciamo veramente tutto il Nord Milano con il fulcro nello storico quartiere rosso di Niguarda. E quindi volevo
Michele,
una parola su Michele.
Una parola di misericordia verso di noi.
Oh yes. No, io sono contento di tornare a Radio Popolare.
E noi siamo contenti che tu sia tornato.
Perché sono stato uno dei primi ad andare in onda in Radio Popolare quando era in corso Buenos Aires. Nel lontano 1976.
Eh sì, proprio l'anno di fondazione.
Esatto. Venendo al gruppo, io faccio parte di Minima Teatralia, sono uno degli artisti più handy o non handy che si trasforma ogni anno in personaggi.
Eh sì, personaggi diversi.
Diversi. E dico che la compagnia di Minima Teatralia ci tiene affinché lo spettacolo sia un momento in cui tutti possono esibirsi, anche se hanno delle difficoltà sensoriali o motorie.
Bene.
E ecco perché è stata fatta questa
raccolta di fondi. Certo.
Perché la nostra sede è proprio in un scantinato. Poi io devo, siccome sono una bagascia, devo
se lo dici sempre,
dire che Radio Popolare a livello di auditorio è accessibile.
Lo so, quello l'abbiamo pensato.
Ci sono tanti teatri a Milano che non lo sono accessibili. E noi saremo il 12-13 giugno al teatro
Elfo Puccini con il nuovo spettacolo. Evviva! Applausi! Grazie Michele. Allora verremo a vedervi. Possiamo sapere qualcosa di più del nuovo spettacolo? Il titolo c'è già?
Certo, The Mary Shelley Picture Show,
eh già, laboratorio di
liberamente
Frankenstein,
ispirato a Frankenstein, in cui qua il signor Michele La Fortezza, un comico, è vero Michele, ha frequentato la televisione, aveva un suo spettacolo bellissimo, Andy non Andy, che ha girato, è stato anche al Teatro della Cooperativa, devo ringraziare Renato Sarti per avermelo presentato, questo artista straordinario, ed è, sarà il... Niente, proprio di meno che il dottor Victor Frankenstein, proprio lui.
Evviva! Beh, insomma, dopo una vita a fare il dottor Frankenstein è una bella cosa.
E Michele ci tiene tantissimo a questo lato politico proprio anche della nostra operazione, del nostro spettacolo, anche perché veramente tanti palcoscenici a Milano non sono accessibili.
Vero.
Perché i teatri sono accessibili, ma i palcoscenici no. Quindi si presuppone che una persona con una diversa abilità non possa andare sul palcoscenico. Ed è questa anche la nostra lotta, insomma, semplicemente con l'esserci lì dimostriamo che chiunque può salire sul palcoscenico, può anche esibirsi, quindi lavoriamo anche per il diritto all'espressione di ognuno.
Bene, allora grazie, ricordiamo come si può contribuire alla vostra raccolta fondi per l'ascensore del laboratorio di Frankenstein.
Si può andare sul sito Rete del Dono oppure su tutti i nostri social, Minima Teatralia o Du per Du, scritto così come si pronuncia Du per Du, però Du per Du lo trovate online, sul Facebook o sull'Instagram del Du per Du troverete il modo per contribuire. Basta fare un click con PayPal, Satispay, mi dicono sia semplicissimo e in effetti tantissimi hanno contribuito. Oppure il Mago Forrest, Giovanni, Raul Cremona, ma ancora non basta, dobbiamo arrivare a queste dannate 15.000 euro più IVA.
Bene, allora giusto dirlo, qual è il primo pezzo che ascoltiamo vostro per, come dire, consacrare questa prima parte?
Allora, abbiamo previsto di farvi la canzone della Diossa che avete sentito l'anno scorso nella nostra epopea delle realtà di Niguarda all'Elfo, e io mi sono trasformata in una divinità femminile, la Diossa, ho realizzato uno dei miei sogni.
Ecco.
È una canzone in spagnolo, perché lo spettacolo era ispirato a Jodorowsky. Encuentra de la vida la razón, el latido de tu corazón, que es lo mismo de la gran mujer, el latido lento de tu ser, y la busca de la libertad, es la danza de la realidad. Música que canta el cielo azul, es un ritmo lindo como el sol. Nega de la muerte la razón, el latido de tu corazón. Y la busca de la libertad, es la danza de la realidad. Mágica poesía no tiene fin, santa como sangre de dragón. El serpiente come su dolor, mira el grito rojo del amor, y eterna vibra la tensión, es la danza de tu corazón. Una coscienza misteriosa, infinitamente più grande della vostra, conosce l'origine e la fine di tutto, ma noi non la riveleremo, perché il vostro cervello non è abbastanza evoluto da comprenderlo. Vi basti guardare questi bottoni, sono tutti diversi, si chiamano religione ebraica, islamica, taoista e cristiana. E possiamo anche dire che abbiamo altri 4 bottoni: mente, emozioni, sesso, corpo. Credono di essere realtà diverse, ma se le metti in un crogiuolo e le fai fondere, formeranno un unico seme della stessa anima, la quinta essenza. Una goccia del fiume divino di cui siamo per un brevissimo tempo l'unico vettore. Questa collana ci ricorda che c'è un unico filo, la coscienza immortale, che unisce tutto.
Evviva! Grazie! Allora, questo estratto da uno degli ultimi spettacoli di Du per Du, che ci riporta nel mondo di Jodorowsky, ma anche nel mondo di Du per Du e di tutto il loro
grande entourage artistico. Volevi dirmi qualcosa?
No, certo, sì. Stavo tornando da Diossa
a essere umano con la giacca, quindi... di Radio Popolare. Esatto. Perfetto. Allora io chiedo al maestro Wolf, che non ho ancora salutato. Buonasera maestro,
buonasera,
grazie,
Ira,
grazie.
Buonasera.
Allora, forse merita un applauso anche il maestro Wolf, insomma, grazie. Essendo nascosto dietro il... Poi condivideremo le fotografie per metterle in circolo immediatamente dopo. E in realtà mi volto questa volta alla mia sinistra, perché restiamo a Milano, anzi dichiaratamente restiamo a Milano, con l'ultima produzione del Teatro Autof, che è veramente dietro l'angolo per noi, insomma, sono i nostri vicini di casa. Noi abbiamo avuto tra l'altro già in questa stagione ospiti alcuni dei loro spettacoli, e quindi oltre a Lorenzo Loris, che sentiremo più tardi e che ci racconterà insomma del come e non solo, anche di altre cose di questo progetto, ho di fianco due storici interpreti dell'Autof: Elena Callegari, Mario Sala e Lorenzo Loris.
Ciao. Buonasera.
Buonasera.
E allora io partirei proprio già dal materiale dello spettacolo, perché partiamo del Marchion e della Ninetta. Qualcuno qui già sa di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di Porta, il Porta nel mondo degli ultimi. Sono due storie parallele, due personaggi che convivono sul palcoscenico, ma che hanno ciascuno il proprio percorso. E voi questa sera ci regalate un piccolo estratto di ciascuno dei due percorsi. Quindi Mario, se vuoi, e subito dopo Elena.
Dopo un'altra notte di lungo goduta tra dormiveglia e un'ombra di sopore, con quella strega in cuore sempre fissa, inchiodata, ribattuta, son saltato su al segno e pigliata una messa di volata, mi son precipitato al malcantone, alle scale di legno. Domando e sono all'uscio in un momento, e il suo dal mio piacere decidendo, tiro su il saliscendi e trac, butti in la luz e vode dentro. E dentro che son sta. Cribbio, fuspitos mort in strada, la bella improvvisata in sta, i dodon in mezzo a tre soldati. Dun, negro e peloso come un cavron, e se fava la barba allo specchietto, e vun, de fianc del letto, le vadre alla zalbust, alla teton. E il suo sergent, scamiciato, si riscaldava le chiappe al camino, e intanto la mammina gli puliva la pipa accovacciata.
Allora, questo era il lamento del Marchion, a cui segue il racconto della Ninetta con i primi incontri col suo Pep. Anzi, go a mo in lament la gran paura che go a vu quan de lì a un pes me la dai in man. L'ho creduto una pustola, puntura, Confo, so amico qualche male da cani e so che m'è venuto addirittura uno scoppio di pianto, ma lì, de bravo perché, al semisarit e a serame il più strange in mezzo ai dit. Cristo, Che sgarbiata de cervelle sta parmi quel cioli in ardion. Pos di calma dai manminga, unusel, malmane, cade tuc quanti cognition. E di colpo ho capito tutto quello che intendevano tanti giovialoni quando al banco mi dicevano mille scempiaggini su passere e su anguille. E abbiamo incominciato in quel momento a darci a un esercizio di fatica. Lì, a fa dal tut, personamel dent e mi oltre tant, par stopag su la figa.
Ecco, allora questi sono due estratti, ma molto significativi, di questa nuova produzione che è in scena proprio in questi giorni al Teatro Autof. Allora, poi torniamo da voi. Lorenzo, raccontaci, sì, soprattutto come siete arrivati alla decisione di fare questo, cioè di fare di attingere al Porta.
Sì, forse un po' per far uscire il Porta da una nicchia di appassionati, e questo in questo obiettivo ci ha aiutato la traduzione di Patrizia Valduga pubblicata da Einaudi. Infatti lo spettacolo è prevalentemente in italiano, in lingua italiana, l'italiano della Valduga, tradotto dalla poetessa Valduga, che è riuscita a tradurre dal punto di vista metrico così bene i versi del Porta, e a quel punto noi, per far conoscere questa lingua arcaica, perché è dai primi dell'Ottocento milanese, una vera e propria lingua milanese antico, abbiamo deciso di ogni tanto infilarla nella traduzione italiana, per cui c'è un'alternanza, come avete sentito, dei due pezzi che mi hanno preceduto, recitati da Mario e Elena, tra l'italiano e il dialetto antico di Porta.
In realtà sono due personaggi proverbiali per tutta una società milanese che ormai abbiamo dimenticato. Facciamo che magari ci raccontate chi sono, e comincia Lorenzo, sì, a contestualizzarli, perché in realtà il Porta si studia effettivamente a scuola, ma si studia male, come moltissime altre cose, e spesso e volentieri se ne studiano soltanto brandelli. In realtà il Marchionne e la Ninetta sono dei simboli, cioè sono degli, no? Cioè degli, sì, archetipi.
Sì, sì, sono due poemetti del Porta, uno intitolato celebre, La Ninetta del Verzè. Il Verzè è il verziere, nella località milanese vicino a Via Larga, no? E l'altro invece è il Marchion dalle gambe aperte. Il tradotto è il Melchiorre, Marchion si traduce in Melchiorre, dalle gambe aperte. E sono due ritratti di due personaggi popolari: uno è un ciabattino, il Marchion, e l'altra invece è una pescivendola, che sono accomunati da un destino. Dallo stesso destino, sono due monologhi in realtà che si specchiano uno nell'altro. Sono stati entrambi lasciati, il Marchion dalla Tetton e dalla Tettona, una donna senza scrupoli che l'ha raggirato e poi l'ha illuso e lo ha in realtà privato di tutto quello che aveva. Nonostante questo lui continua ad amarla e racconta la sua disgrazia in giro alle persone che in realtà non lo ascoltano. E l'altro invece è Ninetta, appunto, che ha vissuto anche lei una realtà tragica con il Pep, che era un giovane che lei amava moltissimo, che un ragazzo senza scrupoli che l'ha lasciata senza nulla, l'ha abbandonata, non solo ha diffuso la voce che avesse un morbo, una sorta di sifilide per rovinarle il mestiere a cui lui l'aveva ridotta a forza di chiederle dei soldi. Ecco, sono due personaggi, dicevo, popolari. La cosa molto bella è che racconta la disperazione e il dolore di questi due personaggi, la solitudine, con una grande vivacità e con perché sono due personaggi che hanno dignità nonostante non abbiano più nulla, vivano in estrema solitudine. La vivacità della lingua di Porta non nasconde però la loro disperazione, la loro solitudine. In questo riusciamo a trovare una grande corrispondenza con le solitudini e contemporanee di oggi di tante persone povere e sole.
Eh sì, direi che c'è sicuramente, e questa è una caratteristica che in molti autori di Milano esiste. Parlavamo prima di Testori, se c'è uno che insomma aveva uno sguardo sugli ultimi era proprio lui, no? Cioè, differenze.
Infatti, scusami Ira, infatti hai perfettamente ragione, perché sia Testori che Gadda hanno pescato in Porta, hanno riportato dei brani di Porta nelle loro opere.
Torno alla Ninetta e al Marchion, cioè a Mario Sala e Elena Callegari, per chiedere loro che cosa dicono questi personaggi a loro che adesso li devono incarnare, che tipo di sentimenti vi provocano? Vi provocano più compassione, partecipazione? Vi piace il loro sarcasmo, che alla fine è sempre presente pur nella disperazione? Insomma, quali sono le cose che più vi legano a loro?
Sicuramente è l'operazione che fa Porta di utilizzare il dialetto in un momento in cui stava trionfando il classicismo a Milano, e quindi un'operazione assolutamente rivoluzionaria, è quella che avvicina di più la Ninetta, con questo suo linguaggio così crudo che sfiora la pornografia. Come dicevi tu prima, il Porta si studia poco a scuola, lo credo, lo capisco, perché se a scuola gli fai leggere la Ninetta, questi ti fanno il bordello.
E invece magari gli farebbe bene. Invece
non lo so, no, aspetta, parla con qualche insegnante, vabbè. Non entro in questa cosa. Voglio dire, Ninetta nella sua crudezza e vivacità e semplicità anche nel descrivere ciò che le accade, è così vicina a noi proprio per l'impeto rivoluzionario che ha in queste parole che usa e di cui forse prima avete già avuto un'idea.
Sì.
Ecco. E questo è sicuramente un aspetto immediato. Poi la vicenda è quella che
si ritrova in tante romanzi,
vicende,
film.
Film, ma anche in vita vissuta.
No, voglio dire che è un personaggio eterno, no?
Come in qualche modo,
ahimè, certo, della Ninetta, cioè della donna sofferente, sfruttata dall'uomo, che ne è innamorata, insomma,
di cui rimane comunque innamorata, esatto, e non riesce a dire una parola fine, perché quello è l'uomo della sua vita, malgrado gliene abbia fatti di tutti i colori.
Eh sì. Mario?
Con
Marchion vai a dormire in questo periodo, e che cosa ti dice?
Mi dice che io e lui in qualche cosa ci assomigliamo di sicuro. Siamo entrambi predisposti a prendere fregature nella vita. La Ninetta è un personaggio, come tu dici, emblematico. È una donna che capisce la sua situazione,
sì,
e rivendica i suoi diritti in qualche modo. Li grida
pur non riuscendo
voce,
a liberarsi.
Pur non riuscendo rimanendo chiusa in questa ragnatela che è la sua vita, però ci sono delle frasi che sono lapidarie, che sono dei possibili manifesti di femminismo molto antelittera che pronuncia la Ninetta. E Marchionne è un perdente rassegnato in qualche modo, è un perdente che non ha questa lucidità, che non ha questa, questa capacità di autoanalisi. Lui risolve, diciamo, il fallimento della sua vita continuando a raccontarsela.
Con una coazione a ripetere.
Sì, con una coazione, sì, a ripetere e a dirsela, e nel dirsela ci troverà ogni volta qualche spunto più, sì, qualche spunto
qualche
che lo fa, che qualche forma di consolazione, esatto.
Se penso, esatto. Oggi ascoltavo con i miei studenti La luna è una lampadina, la canzone del 64 di Iannacci, in cui c'è lui, la famosa, no? Mi fa male i pe, Lina. La sai?
Certo.
Proviamo a farla sentire, abbiamo un po' di tempo.
La luna è una lampadina, stai parendo un tragione dell'acqua. E mi so chi che cammini avanti in tre, me fa male pe, me fa male pe, Lina.
Vado avanti?
No, no, perché sennò poi dobbiamo numerare tutti i tram che non passano, perché lui dice il 31 inteso come tram, le passaggia Mo, eccetera, eccetera.
Il 28. Insomma,
il 28. È la stessa cosa, cioè c'è in realtà nella tradizione popolare milanese il personaggio dell'uomo sfortunato in amore, che non diventa cattivo, semplicemente continua a raccontare a tutti tutto
quanto
quello che gli è successo. È
quanto
un,
gli è andata male?
Ce ne sono parecchi nella tradizione, non so se siete d'accordo, per lui ce n'è un bel po', insomma, rispetto ad altri, no, personaggi invece molto gelosi, che quindi, no, si infuriano, sono pieni di ardore distruttivo, e ahimè talvolta anche veramente distruttivo. Qui invece c'è, come dire, una sorta di autocommiserazione artistica a quel punto, che diventa quasi poetica.
Sì,
no?
Sì, è così, esattamente.
Interessante, no?
È vero anche che avere qualcosa da raccontare, anche se qualcosa di tragico, un dramma, e la determinazione con cui lo fa, nonostante nessuno lo stia ad ascoltare, è una cosa che non tutti hanno, no?
Quella determinazione. Dovremmo farlo tutti un pochino, quello di andare a salire sul tram e cominciare
e raccontare
agli altri
guai,
quello che non va, così ci sfoghiamo, poi se ci ascoltano bene, eccetera, oppure no. Devo dire che si fa un po' meno, invece aiuterebbe anche un po', a
speech corner.
Lo speech corner, sì, oppure insomma comunque il cassonetto emotivo, chiamiamolo come vogliamo. Allora, il Marchionne e la Ninetta, il porta fra gli ultimi, insomma, questo lavoro che è in scena al Teatro Rautò fino a quando, Lorenzo?
Dal 14 di gennaio fino al 9 di febbraio.
Ecco, per cui c'è un po' di tempo per andare a vedere la nuova produzione del Teatro Rautò, che a me sembra insomma una riscoperta veramente interessante, quindi noi invitiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici a scoprirla e ringraziamo voi, state con noi.
Grazie, vi aspettiamo. Grazie.
State con noi perché continuiamo, ovviamente. Il suggeritore.
Questo è un invito a nozze per 2x2, perché sapete che noi teniamo una rubrica settimanale sul giorno in lingua milanese e quindi sicuramente ve ne dedicheremo una delle nostre.
Sicuramente.
E infatti vediamo Mario San come se la cava con la lettura ad alta voce dei 2x2.
E allora adesso è il momento del secondo pezzo dei 2x2. Che pezzo è?
Attenzione, perché si parla del wolf, della nostra creatura, perché infatti in questo nuovo Frankenstein il wolf l'abbiamo messo ancora più negli abissi. Perché devo riallacciarmi alla storia della Ninetta e al femminismo antelitteram, mettendo in evidenza il carattere anche femminista dei nostri spettacoli. In particolare il Frankenstein di Mary Shelley è una matrice molto femminista, per il fatto che un romanzo universale che è diventato poi così famoso è stato scritto da una donna, che inizialmente si pensava addirittura di attribuire al marito Percy Shelley, che invece è stato l'editor, diciamo, di Mary Shelley, che in quella notte a Villa Diodati scrisse in nuce questa grandissima idea che poi divenne un capolavoro di fama mondiale. E risalendo anche alle origini di Mary Shelley, sappiamo che la sua madre è Mary Wollstonecraft, una delle protofemministe che scrisse questo sui diritti delle donne, un librettino sull'educazione delle fanciulle, Lei morì di parto e lasciò la povera Mary orfana, ma il padre, il proto-anarchico William Godwin, prese alla lettera quel libretto educando la figlia secondo i dettami della madre femminista. Quindi ciò dimostra che una donna educata come si deve può veramente avere le possibilità alla pari di un uomo di creare un capolavoro mondiale con lo stupore di tutti i suoi contemporanei, perché Mary ha potuto ascoltare le conversazioni letterarie nei salotti della madre e del padre, confrontandosi con i massimi esponenti del romanticismo, della letteratura e della filosofia del tempo. Tutto questo per dire che appunto io mi sono elevata al rango di diossa con la complicità della nostra autrice Francesca Sangalli nello spettacolo Jodorowsky, e quest'anno interpreterò proprio la stessa Mary Shelley. E abbiamo invece messo nell'inferno il nostro Wolf, l'abbiamo fatto abbiamo punito il maschio, l'abbiamo messo nell'inferno, e quindi adesso vi proponiamo il monologo scritto appunto da Francesca Sangalli del diavolo con la relativa canzone Belzebù.
Prego.
Sì, dunque, sono il diavolo, ma non è come pensate voi. Sì, sono la lussuria, il materialismo, la passione incontrollata, l'attaccamento ai piaceri terreni, l'istinto animale, la schiavitù emotiva, la dipendenza fisica. Ma ho anche dei difetti, dei brutti difetti, sì. Sono il numero 15 dei tarocchi. Magari a qualcuno il 15 non piace. E poi sono alato e cornuto. Di solito porto guadagno e luci nelle tenebre. Lucifero, la mia torcia potrebbe incendiare il mondo con le fiamme della creazione, ma subito la divinità grande mi manderebbe un diluvio a spegnere il fuoco solo per farmi un dispetto. Voi siete spacciati in ogni caso. E allora brucio dogmi, leggi e morali stantie. Sono un artista, in fondo la creatività la instillo. Risiedo in silenzio nell'abisso più intimo e segreto delle creature umane. Ognuno di voi ha una goccia di me. Se la prendete con una pipetta da alchimista e la estraete dalla vostra anima, potrete trasformare l'istinto in opere magnifiche. Le amerete, ne sarete tronfi e orgogliosi. E queste, sotto i vostri occhi, puff, si dissolveranno. Siamo giù, tutti qua giù, io vi comando, sono il grande Belzebù. Sei tu, sei tu, sono io, son Belzebù, e di veder la luce non sperare più, qua giù è tabù. Il diavolo sarò, Lucifero o Farfariello, Satanasso il gran bestion, e vi dividerò gli uni dagli altri, poi vi faccio litigar. Sol per il mio piacer, io vi sprofondo là dov'è il nero più ner, laggiù, laggiù, qua giù.
Un applauso, insomma,
grazie.
Maestro Wolf, che oltre a essere Wolf è anche diventato il diavolo, insomma, cosa ti tocca
quello
fare?
Quello della notte da lupi di prima.
Della notte da lupi, c'è anche, sì, c'è Wolf in giro in questa notte, travestito da diavolo. Dicevo, cosa ti tocca fare essendo insieme alla Marangoni?
E quest'anno la creatura, il mostro, il demone, la temibilissima creatura creata dal dottor Frankenstein in persona, che andrà a rappresentare questa grande diversità, insomma il diverso, il cattivo, il malvagio, ma lì insomma poi la filosofia di Mary Shelley ci dirà che tanto cattivo forse non è, ma è forse la società che lo ha fatto diventare così cattivo,
e adesso
sono forse gli altri che lo
vedono. Possiamo pur dirlo,
cattivo.
Lo possiamo pur dire. Allora mi rivolto da questa parte perché scopriamo chi è, qual è, insomma, chi sei, qual è, non sta, sembra milanese ma non è. E il terzo spettacolo, insomma, diciamo il terzo gruppo di ospiti di questa sera, perché al Teatro della Cooperativa debutta domani, e li vedo infatti col volto di quelli che debuttano domani, avendo sì, perché dopo domani li vedo col volto di quelli che debuttano dopo domani. In realtà il volto era perché
noi
io
ce l'abbiamo il volto dei
voi
che
avete
debuttano.
Il volto
noi,
che
noi debuttiamo
voi avete,
domani
no, voi
e
avete
abbiamo
il vostro
volto.
No, non ce l'avete, avete il vostro volto solito.
Ah, sì?
Che
no,
avete, cioè
è come
perché
niente
siete, no perché
è
siete
come acqua fresca,
no adesso non litighiamo qui così davanti a tutti, Ninetta. Ti prego,
ma
ho capito, cioè, nel senso che non posso vincere contro la Ninetta, grazie. Va bene, ho sbagliato i giorni, dunque ricordiamolo, il Macchione e la Ninetta debuttano domani al Teatro Altof. A giugno debutterà lo spettacolo di cui ci stanno parlando da un po' di tempo, ma intanto fanno ovviamente altre cose, i Du Perdu, e invece la Cooperativa dopodomani, mercoledì, debutta
Senza motivo apparente.
Esatto, Senza motivo apparente, che è un testo nuovo, tra l'altro, di un autore che ci è molto caro, perché l'abbiamo già ospitato altre volte qui al Suggeritore. Ci siamo accorti che, pur essendo ancora un giovane autore, lo possiamo dire,
sì,
insomma, cioè, sei abbastanza giovane.
Ho 30
alla fine,
anni.
Hai
sì.
30 anni, cioè voglio dire, vorremmo tanto averli. Cioè qui c'è un gruppo vacanze, insomma, che vorrebbe tanto avere la tua età, e hai già scritto un sacco di cose, alcune delle quali hanno anche avuto un grande riscontro, quindi diciamo siamo molto curiosi, e ormai c'è attesa su quello che scrivi, giusto per renderti ancora più
esatto.
tranquillo per il debutto di dopodomani. Allora, Chico Dossi, grazie di essere qui con noi. Grazie. Però sappiamo, e qui a fianco abbiamo Cristian La Rosa, famosissimo interprete di teatro che ha lavorato con tanti grandi registi e che si mette in questo progetto che lo riguarda personalmente da un certo punto di vista, perché so che insomma questa storia, questo lavoro è legato e sta molto a cuore a Cristian per dei motivi che ci racconterà lui stesso. Ma partirei da un estratto. Se te la senti, tutti sono andati a freddo con grande coraggio e li ringrazio, però insomma siamo impazienti di sentire l'effetto che fa, direbbe Iannacci, appunto.
Se qualcuno si affacciasse dal muro della città alta, non ne vedrebbe altro che una variazione più spenta. La città alta è un monolite di mattoni, vie ciottolate abbastanza ampie per carri che non vengono più trainati da tempo. Fiori che sembrano non avere il tempo di seguire il corso delle stagioni. Strade accoglienti nella loro inattualità. Qualcuno potrebbe percorrerle se avesse motivo di percorrerle. Nella città alta non succede nulla. È ferma nel tempo. Qui ci vivi soltanto se ci nasci. Se qualcuno si affacciasse dal muro della città alta, non ne vedrebbe altro che una variazione più spenta, come un piccolo, rosso mondo delle idee costretto a guardare la sua proiezione terrena stratificata nel tempo. La città di Saluzzo, vera e propria, si allunga sotto la cintura di pietra. È una piccola cittadina di provincia. Anche a Saluzzo ci vivi soltanto se ci nasci. Avvolta dai monti, non è una città di passaggio. A Saluzzo non ci puoi capitare. È quell'ora dove nessuno parla. Troppo tardi per discutere di lavoro, troppo presto per condividere con la famiglia quel che è successo durante la giornata, una sera come tante, come tutte. Qui le sere sono tutte uguali. Le saracinesche dei negozi cominciano ad abbassarsi pesanti. Quasi all'unisono si accendono i lampioni che accompagnano il corso centrale per tutta la sua durata. Un uomo con un impermeabile sboccona un dolce alla marmellata fuori da una panetteria. C'è un tempo e un luogo per ogni cosa. Qui è come se la vita potesse essere compresa tra due battiti consecutivi di metronomo. Non c'è spazio per sincopi o improvvisazioni. A Saluzzo ci si alza presto, si va al lavoro, si pranza, si rincasa e si cena. Nulla che non accada altrove. Ogni provincia è eccezionale nel suo essere identica a tutte le altre. Casa, lavoro, chiesa, parco, panetteria, ospedale, in varie combinazioni. Anche le scorciatoie, quella dalla scuola al parco, dal parco alla panetteria, dalla panetteria alla piazza principale, dalla piazza principale all'ospedale, dall'ospedale alla caserma. Un massiccio color terracotta sdraiato lungo il perimetro della piazza. Proprio sopra l'ingresso la S gotica incoronata, lo stemma della città di Saluzzo. La caserma formava e conteneva uomini addestrati alla guerra. Se non altro il militare ti tempra, ti fortifica. ti educa alla fatica e al senso del dovere. Almeno così a noi piace raccontarcelo. A Saluzzo ci vivi soltanto se ci nasci, è difficile capitarci. Ma del resto è possibile. Il dottor A, a Saluzzo, c'era capitato.
Grazie, grazie. Questo era l'inizio dello spettacolo.
Questo è l'inizio, esatto.
L'inizio dello spettacolo. Come avete capito, siamo in una cittadina di provincia, Saluzzo per l'appunto, dove accade una di quelle cose e di quelle storie che possono accadere a una persona qualunque, che non ha nemici, che non ha particolari questioni in sospeso. Da cosa nasce il testo?
Il testo intanto nasce, è un progetto di Christian La Rosa, è una storia a cui Christian tiene molto e siamo entrati in contatto dopo che ha visto nell'occhio del labirinto il mio testo su Enzo Tortora e mi ha affidato la scrittura del testo e la regia. È una storia di provincia, è una storia di omertà ed è una storia di mafia. Il dottor A è questo presidente dell'unità sociosanitaria locale di Saluzzo, dopo aver scoperto degli abusi di potere all'interno dell'ospedale, riceve nell'androne di casa sua, è vittima di un'aggressione. Il dottor A tenterà di farsi giustizia da sé, di scoprire chi sono stati questi aggressori da sé, purtroppo questo per lui non finirà bene. E questa è innanzitutto una storia di mafia, in secondo luogo una storia di sanità pubblica e privata, perché questi abusi di potere si inseriscono nel periodo del passaggio tra la sanità, della nascita della sanità pubblica in Italia. Prima la sanità era esclusivamente privata, da un certo punto in poi si affianca anche la sanità pubblica e nel momento in cui si dice ai medici che i pazienti non devono pagare le visite, ovviamente qualcuno storce il naso. Il dottor A scopre questo e ovviamente ha delle ripercussioni.
Christian, perché questa storia ti sta così a cuore, si può dire?
Sì, certo. Si svolge a Saluzzo, che è stata la città dove sono nato, dove sono cresciuto, dove ho iniziato anche a fare teatro, insomma, da ragazzo. Quindi sì, perché è casa mia. Perché quando qualcosa si svolge vicino a te, in un posto dove tu magari non pensi che potrebbero succedere certe cose, poi te lo ricordi in qualche modo. Io avevo un anno quando è successa questa vicenda del 1987, però poi le storie si raccontano, si tramandano e da lì è venuta l'idea a me di portare questa storia fuori dai confini della provincia di Cuneo, fuori dal Piemonte, insomma, adesso siamo arrivati a Milano. Tu dicevi all'inizio che è una storia che non ha niente a che vedere con Milano, in realtà non è così, perché la storia parte da Milano, perché il dottor A, cioè il dottor Amedeo Damiano, era milanese, la famiglia milanese, padre e madre milanesi, e viene a fare il servizio militare, come hai sentito prima, a Saluzzo, si innamora, si sposa una giovane ragazza di Saluzzo, se la porta a Milano, fino a quando arriva il giorno di Piazza Fontana. Lui aveva l'ufficio proprio di fronte alla banca, l'onda d'urto della bomba spazza via anche i vetri del suo ufficio, lui si spaventa e dice andiamo in un posto più sicuro, torniamo a Saluzzo, e lì troverà purtroppo la morte. Ed è uno spunto che per me è stato molto forte, cioè scappare da quella che noi possiamo definire la grande storia alla ricerca di qualcosa di più felice, di più tranquillo, in posti dove non succedono certe cose, invece proprio lì va a succedere tutto questo. Quindi questo è stato un po' lo spunto iniziale che mi ha spinto a raccontare questa storia.
Mi sembra uno spunto che ci ha lasciato veramente intenti ad ascoltare questa vicenda. Mi viene in mente, non so perché, ma insomma, Vecchioni con Samarcanda, con la morte che insegue, no? Sì. In quel caso un soldato, ma che insomma che segue qualcuno che è destinato, purtroppo, se le finestre erano su Piazza Fontana, e se poi dopo insomma ha cercato tranquillità in un posto dove ha trovato la morte, effettivamente aveva un destino infausto che in qualche modo lo inseguiva. Ma soprattutto, come anche qui da grande tradizione italiana, la grande storia e i grandi fenomeni che sconvolgono l'Italia, compresa la malavita, la mafia, partono dalla provincia, molto spesso partono dai microcosmi e sono stati raccontati tante volte, no? Quindi
Questa è una storia mai raccontata e questo già di per sé è qualcosa che ci interessa molto. Il linguaggio un po' l'abbiamo intuito, che Chicco sì. ha utilizzato. Sappiamo che tu ami tornare indietro nel tempo, in un tempo che non è tuo.
Sì, 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 mi piace molto, appunto, dopo il caso Tortora, che si è consumato prima che io nascessi, un altro caso che si è consumato sempre prima che nascessi, tra l'altro negli stessi anni. Trovo interessante questo approccio perché quello che per altre persone è cronaca, è stata contemporaneità, è stato attualità, per me è storia, quindi cerco di dare un punto di vista storico tramite testimonianze, tramite ricerche, tramite lettura di fonti, per provare a ricostruire da un mio personale punto di vista questa storia e incanalarlo in una narrativa.
Non vi chiediamo molto altro, nel senso che abbiamo molto capito e siete stati estremamente eloquenti, credo, anche nell'estratto che ci avete regalato. Ritorneremo un po' a parlare con tutti dopo il prossimo pezzo di Du per Du.
Certo, il prossimo pezzo lo cantiamo in coro con il nostro, con la nostra platea, era, perché si parla appunto, ricordiamo, per chi si è appena collegato, che potete donare su Rete del Dono per aiutarci a rendere accessibile la nostra sede. La nostra sede nel quartiere di Niguarda è stata purtroppo allagata più e più volte dall'esondazione del Seveso, lo sapete? Questo che scorre il Seveso. Adesso pare che abbiano fatto la vasca, quindi ci hanno rovinato lo spettacolo. Non possiamo più cantare la canzone del Seveso che esonda, ma abbiamo cantato e cantato la canzone del Seveso che esonda anche un po' per in maniera apotropaica, per cercare di dirgli non esondare più, ma il Seveso continuava ad esondare. E allora in questa immaginaria storia appunto locale particolare del quartiere Niguarda ci siamo immaginati che ogni volta che la diosa si arrabbia fa esondare il Seveso, ogni volta che il Seveso esonda la donna della generazione di turno rimane incinta, le si rompono le acque e nasce la generazione successiva, quindi lo spettacolo dovete immaginarvi che andava così avanti a ondate del Seveso. Ossa che si arrabbia.
Ah! Il Seveso esonda con l'onda feconda, non regge la sponda, mi guarda si inonda,
sì!
E tutto sprofonda, la terra è sommersa dall'acqua che monda con forza tremenda.
E grazie. C'era tutta una coreografia dei nostri 80 figuranti, perché ormai i nostri spettacoli vengono definiti colossal teatral musicali, perché così Ben Hur a confronto non è stato nulla nella storia, in confronto a tutta questa massa critica che invade il Teatro dell'Elfo, che vado ancora a ringraziare per questa accoglienza magnifica che ci ha fatto. E l'anno scorso fra gli esondati c'era anche Cristina Crippa dal vivo, quest'anno Cristina Crippa e Elio De Capitani nel ruolo di Mary Wollstonecraft, appunto la propria femminista, e William Godwin. William Godwin, se andate a vedere l'iconografia, è proprio uguale a Elio De Capitani, quindi perfetto. Non poteva dirci di no, perché...
Ma sappiamo che Elio De Capitani è uguale a qualunque personaggio interpreti, cioè se penso al Caimano e così via, ha questa capacità mimetica nonostante sia molto caratteristico, io non so bene come fa, e quindi in questo caso accadrà come è accaduto anche in altre occasioni.
E questa canzone è stata arrangiata meravigliosamente dalla nostra orchestra Musica Disabilità, che era anche in scena con noi per tutta la durata dello spettacolo, ed è stato molto tosto per i nostri per la nostra orchestra diabolica, che ha accompagnato e ad arrangiato le musiche di Fabio Wolf, e sto parlando di Allegro Moderato con Luca Baldani, il maestro Luca Baldani, che ringrazio.
Bene. Allora, adesso facciamo la cosa che facciamo sempre, se non ve la sentite non fatelo. A tutti gli ospiti che sono sul palco, almeno ai due spettacoli che abbiamo presentato, chiedo, non guardarmi così Chicco, non ti faccio niente, chiediamo di dirci la battuta a cui sono più affezionati dello spettacolo, o al limite quella che in quel momento viene loro in mente come significativa. Lorenzo.
Sai che non so, forse direi due parole, quelle che dice Marchionne cadendo di nuovo nel vortice che le sta preparando la tettona. La me fa una festa!
Evviva! Ninetta!
Allora, per Ninetta pensavo di scegliere questo. Povertetne, te sentet come in frol, ma go av una passion varda in sti di clesta par brio al metracol. Le qualcosa anche mossa assuntisci.
E allora il Marchion?
Marchionne descrive il mal d'amore così, sinteticamente.
Io che 8 ore di sonno ero lì a farmele in fila, sane, io che quanto ho fame avrei mangiato i piedi a San Cristoforo, e adesso io, coglione, sonnecchio e schiumo invece di dormire, e quanto all'ingerire, 6 colpi a mandar giù ogni boccone.
Bene, grazie. La stessa domanda a Cristian La Rosa e anche a Chicco Dossi.
Io direi, da quando si smette di partorire in casa, Saluzzo diventa una costante sulle carte d'identità della zona. Nata a Saluzzo, il massimo dell'ambizione per chi viene al mondo qui. D'altra parte, se a Saluzzo ci vivi soltanto se ci nasci, conviene che ci nasci per bene.
Bello.
Io la devo leggere perché non so che cosa ho scritto. È una giornata grigia di un freddo vattato, il cielo del colore della lana di vetro. I meneghini per le vie del centro teatralizzano istintivamente il fastidio per le schegge di vento che si incagliano tra le sciarpe e i cappotti. Un venerdì pomeriggio che sembra scivolare naturalmente nel fine settimana. Quel venerdì pomeriggio i vetri dell'ufficio del dottor A scoppiano.
Grazie. Allora, la Ninetta e il Marchion, teatro out off a partire da domani, senza motivo apparente al Teatro della Cooperativa a partire da dopodomani. Ringraziamo moltissimo Michele, ringraziamo moltissimo
anche
tutti.
Anche Michele ha la sua battuta.
Ah, scusa, Michele, certo. Allora, aspetta che ti diamo subito. Perché allora, abbiamo...
se no glielo porgo, facciamo così. Allora, la premessa è questa. Dopo tutte le calamità della Diossa, il suo collega diceva, e dopo questo ci aspetta soltanto il gatto che verrà a urinare sulla nostra tomba.
Miau!
Evviva! Michele, grazie! Grazie di essere stato sul palco con noi in rappresentanza di tutti i performer del passato spettacolo che ritornerà in scena e poi di quello che vedremo invece a giugno. Concludiamo la nostra sigla, siete voi col vostro ultimo pezzo, i Du per Du, che ringraziamo, donate per l'ascensore della loro sede che, come avete capito, servirà anche per permettere a tutti di arrivarci. Noi vi salutiamo, ringraziamo Zacca, ritorniamo lunedì prossimo e mi raccomando, segnatevi che c'è la stand up comedy che il pubblico deve votare, quindi venite numerosi, anche se si può votare anche da casa. Cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo fra i premi del crowdfunding, non è che vi facciamo donare per nulla, c'è anche la famosa canzone fatta apposta, e quindi la primissima canzone che abbiamo creato è la canzone preferita di Ira, con cui la omaggiamo, che è la canzone dedicata al nostro primogenito Plinio.
Du per Du, grazie.
Son Plinio.
Ciao.
So che già pensi al Vesuvio.
Sì.
Ma se mi guardi negli occhi, vedi il colore dei boschi e all'eruzione non pensi già più. Ciao, mi presento, son Plinio.
Ciao.
Prolungo la via Vitruvio.
Sì.
Mi piace tanto cantare e
con i suoni giocare,
come fan sempre la mamma e il papà. Plim 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 plinio, nome latinio, viene dall'ario. Plim 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 plinio, giovane vecchio, sapeam parecchio.
Mentre il vulcano esplodeva, uno si sbatteva e l'altro guardava e annotava. Erano zio e nipote e ci hanno narrato di cose perdute. Quindi in sostanza son Plinio, non so perché ma io smanio.
Voglio conoscere il mondo, voglio vedere profondo.
E tutto quello che sento,
voglio toccare il momento che porta verso la felicità.
Plim 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 plinio, plim 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 plinio, felicità.